Arriva sempre l'ultima serata, almeno per quando vivo questi momenti intensi di comunione, ed è bello poter vedere come lo Spirito Santo cerca tutti i modi per poter rivelarci le cose che Dio ci ha donato. E credo che in questi giorni è come se lo Spirito Santo mi avesse spinto in una direzione nella quale sono andato e ho insistito, ho ridetto alcune cose, proprio perché Dio è interessato. Abbiamo sentito l'altra sera che ci sono due urla di dolore grande nel cuore di Dio, una per i perduti, e questo è l'urlo più grande, e ringraziamo Dio per missioni come Cristo e la risposta, missioni evangelistiche come quella di Cosenza, altre missioni che sentono questo peso grande di condividere il Vangelo della salvezza, la buona notizia con quante più persone, di gettare l'amo perché tanti pesci, di gettare le reti perché tanti pesci, perché il desiderio di Dio è che tutti gli uomini giungano al ravvedimento. E certamente se non c'è qualcuno che annunzia, se non c'è qualcuno che fa da messaggero, come crederanno se non c'è chi predica? Come predicheranno se non sono mandati? Ma credo che tutti quanti siamo testimoni, poi certamente alcuni ricevono una chiamata evangelistica più forte, ma ognuno di noi è chiamato ad essere testimone del Dio vivente. E questo è meraviglioso. E oltre questo urlo di dolore c'è un altro urlo del cuore di Dio, ricordate l'altra sera, che è quello della piaga della figlia del suo popolo. Perché? Perché lui ci ha dato una ricchezza grande, ci ha dato un'eredità grande, ma tante volte non la riusciamo a scoprire e siamo ricchi e viviamo sempre invece tormentati dai nostri problemi, dalle nostre paure, dalle nostre amarezze, da tutte quelle cose che ancora possono dominare la nostra mente e soprattutto permettere alla forza delle tenebre di entrare. E mentre in Gesù non trovava spazio, tante volte dobbiamo riconoscere che nella nostra mente ci sono portoni e spesso i più grandi ministeri possono essere bloccati proprio da fragilità, da porte aperte, e purtroppo credo che è un momento dove l'attacco delle forze delle tenebre stanno colpendo nelle aree dove la nostra mente non è stata rinnovata. E abbiamo sottolineato in questi giorni come la cosa più importante che lo Spirito Santo sta cercando di farci vedere, ricordate l'altra sera, da me, dalla mia opera in te verrà il tuo frutto. O ancora, ieri sera, beati quelli che trovano la loro forza in Dio e si scoprono nel loro cuore delle vie già tracciate. Abbiamo cercato di vedere ancora durante questi seminari che mentre prima la legge era qualcosa di esterno, il miracolo più grande del cristianesimo è che Dio ha scritto le sue leggi nei nostri cuori. E abbiamo bisogno di capirlo, abbiamo bisogno di avere questa rivelazione, perché se no continueremo a cercare di applicare delle leggi, delle regole. E la legge, abbiamo detto questa mattina, ha un valore pedagogico, ma la legge non è per il giusto, ma è per l'ingiusto. Cioè la legge ti conduce a Cristo, ma dopo che hai ricevuto Cristo hai bisogno di un'altra modalità, hai bisogno di una rivelazione della grazia, perché sennò i test della vita a un certo punto ti neutralizzeranno, ti bloccheranno, i pesi che ti prendi saranno grandi. E abbiamo bisogno di capire questo, perché tante volte non c'è questa chiarezza. Noi tante volte leggiamo Vecchio Testamento, Nuovo Testamento, Vangeli come se fosse la stessa cosa. In realtà c'è una progressione nella rivelazione della grazia. Lo stesso modo con cui Dio si rivolgeva al popolo di Israele è proprio come ci si rivolge ai bambini, la legge. Ma abbiamo detto che sarebbe strano se ancora un bambino di 30 anni avesse bisogno di qualcuno che gli dica: guai a te se metti il dito nella presa. Sarebbe veramente un fallimento educativo se questo bambino di 30 anni non avesse compreso e aderito poi in una maniera nuova alla progettualità di Dio. E tutta la scrittura deve essere inquadrata in questa progressiva rivelazione, nella quale si passa dall'ombra dei beni futuri, Vecchio Testamento, alla realtà. E bisogna dire che la mia esperienza nella mia vita e nella vita del mondo evangelico è che tante volte viviamo ancora nelle ombre e non entriamo nella realtà. E la nuova dimensione dell'amore di Dio è diversa. Potrei fare 100.000 esempi, uno solo, prima di leggere la scrittura che Dio ha messo nel cuore questa sera per condividerla con voi. Il perdono, qualcosa che noi tutti conosciamo, è una realtà basilare nella vita cristiana. Ma tante volte, quando noi ci fermiamo alla modalità con cui si esprime il perdono nel Padre nostro, abbiamo difficoltà a ricordarci che il Padre nostro, pur essendo scritto nel Nuovo Testamento, è una espressione avanti Cristo, nel senso prima che Cristo facesse quell'espiazione incredibile. Tant'è vero che nel Padre nostro c'è scritto: se tu non perdoni, lo parafraso, non lo dico preciso, se tu non perdoni, io non ti perdono. Come tu perdoni, io ti perdono. Nel Nuovo Testamento non è così. Perdonandovi come siete stati perdonati. Cosa significa questo in pratica? Che se noi non scopriamo l'amore e il perdono di Dio, avremo voglia di dire ti perdono, ma non riusciremo a esprimere questa misericordia. Se non scopriamo la compassione, la misericordia, la grazia, non avremo questa capacità. Forse lo faremo legalmente, ed è giusto. Io decido di perdonarti anche se non lo sento, ma continueremo a sentire sempre l'amarezza, la ferita, il risentimento. Se invece possiamo ricevere la rivelazione di come Dio ci ha perdonato, e allora saremo in grado di esprimere a nostra volta il perdono. Questo è un esempio, se ne potrebbero fare tanti altri. E questa sera voglio citare due scritture che ancora una volta mettono in evidenza i due estremi: uno che è quello della legge, che abbiamo detto questa mattina, la lettera uccide, determina un risultato diverso. Nello stesso tempo, cosa abbiamo detto questa mattina? La libertà istintuale uccide pure. Quindi siamo tra due fuochi. Se seguiamo le regole, la legge, veniamo uccisi. Se seguiamo l'istinto, è un istinto di morte e verremo uccisi. Ma vediamo come la scrittura non solo ci fa vedere queste due modalità, ma poi ci indica ancora una volta una via di uscita. Leggiamo prima di tutto, mi sono distratto con la musica, cioè c'ho un orecchio troppo musicofilo, meno male che non è necrofilo. E allora, Isaia capitolo 28 verso 11. Stamattina c'erano i fuochi di artificio, i botti che ci distraevano. Questo è più piacevole come distrazione. Ebbene, dice la scrittura, sarà mediante labbra balbuzienti e mediante una lingua straniera che il Signore parlerà a questo popolo. Secondo alcuni è come un riferimento al parlare in lingue, a questo miracolo incredibile che si è verificato al giorno di Pentecoste. Egli aveva detto loro: ecco il riposo, lasciare riposare lo stanco. Questo è il refrigerio, ma quelli non hanno voluto ascoltare. La parola del Signore è stata per loro precetto dopo precetto, precetto dopo precetto, è scritto due volte, non l'ho ripetuto, regola dopo regola, regola dopo regola, un poco qui, un poco là. Guardate come conclude: affinché essi andassero a cadere al rovescio, fossero fiaccati, colti al laccio e presi. E questo ci fa vedere ancora, in maniera quasi profetica, come tutto quello che l'uomo cerca di determinare attraverso il controllo, le regole, l'ordine, senza arrivare bisogno necessariamente al disturbo ossessivo compulsivo, in cui nel tentativo di ordinare tutto diventi preso da un'ossessione dello sporco, e quindi, oppure tante volte, come tanti di noi magari hanno un bisogno di ordine estremo, e guai a spostare un oggetto nella scrivania a qualcuno, entra in una crisi di panico. Il controllo, il bisogno di regolare ogni cosa. Sapete, tante volte noi usiamo quell'affermazione che il nostro Dio è un Dio di ordine, però quell'ordine di Dio è un ordine diverso dal nostro. Noi tante volte il nostro ordine lo facciamo diventare controllo, dominio, e alla fine non respiriamo noi e non facciamo respirare quelli che controlliamo. L'ordine di Dio è di una dimensione superiore, è di un tipo di armonia che poi sicuramente armonizza anche la nostra mente, però è un'armonia che viene dall'interno. Non è un'armonia che si può imporre dall'esterno. Dall'esterno i tentativi di determinare armonia finiscono per creare distruzione spesso. Come quella battuta, dice: sono riuscito a fare pace a queste due persone che erano in conflitto. Dice: come? Le ho uccise tutte e due. E noi ridiamo, ma è quello che tante volte si fa per mettere insieme due stati. Si va quello più forte, uccide i capi di uno e dell'altro, e così riesce a stabilire un clima di pace. È un paradosso, ma funziona così, abbiamo detto in questi giorni. E allora da una parte vediamo che regola, regola, un po' qui, un po' lì, ma alla fine si va a cadere al rovescio. Cosa significa? Che quello che noi cerchiamo di determinare con uno sforzo soltanto di volontà, con un controllo, produce prima o poi una reazione, perché il controllo è basato sulla paura. Vedete, anche a livello sociale, internazionale, quegli stati che hanno avuto un dominio forte, hanno avuto un dittatore e nessuno si poteva muovere, nessuno poteva fiatare, nessuno faceva niente. Ma cosa è successo poi? La rivoluzione. Tutti i sistemi totalitari, tutti i sistemi di controllo sono basati sulla paura. E se tu stai basando la tua vita cristiana sulla paura, prima o poi, c'era un canto, prima o poi devi arrenderti al Signore. Te lo ricordi, Vittoria? Bellissimo era, ma qualche volta dobbiamo rispolverare questi canti proprio della prima tenda. Amen. Come siamo soldati, mi è stato molto bello risentirlo l'altra sera, siamo soldati. Prima o poi, nel momento in cui ti tratti duramente, ti fai violenza, anche se te la fai nel nome di Dio, anche se stai seguendo una regola giusta, una parte di te vorrà scioperare. È come la parabola del figliuolo mandato a lavorare nella vigna. Chissà perché gli ha detto sì a suo padre. Forse suo padre lo ha minacciato: guai a te se non vai a lavorare nella vigna. Lui ha detto sì, vado, e poi ancora sta scappando. Mentre l'altro, in qualche modo opponendosi, arriva poi a comprendere che era una cosa buona andare a lavorare nella vigna. Dice: quale dei due? Cioè, sembra una domanda retorica. Dice: quale dei due ha fatto la volontà del Padre, è ovvio, non quello che ha detto sì, 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 ma dentro dice per spiacere, ma perché ci devo andare, ma mi sento sforzato, se non ci fosse mio padre, così, oppure può essere anche che aveva fatto questo discorso sottovalutando cosa significava andare a lavorare nella vigna, ha detto sì, sì, come tante volte i cristiani dice sì, vado qua, vado in missione, vado qui, vengo alla tenda Cristo la risposta, poi quando si vede che si fa seriamente dice no, no, aspetta, mi sono sbagliato. Avevo un'idea della missione, io seduto a destra di Vittorio, l'altro seduto a sinistra, una fantasticazione di come potrebbe essere servire Dio. E quindi, capite bene, il secondo, e tante volte noi viviamo nella nostra vita entrambi i figlioli mandati a lavorare nella vigna. Magari abbiamo detto sì, poi no, abbiamo capito che in realtà era qualcosa che ci veniva troppo pesante, e ci siamo ribellati. Poi, chiaramente, dopo la ribellione invece è venuto un modo di vedere diversamente, magari poi siamo andati a lavorare. Ma come vedete, ancora una volta, l'imposizione o il sottovalutare quello che Dio ci chiede ci fa dire sì, che poi diventa ni, e poi diventa no. Il no, però, può diventare un sì, attraverso un processo meraviglioso. E vogliamo vedere questo processo nell'altro verso, non mi voglio fermare su questo, voglio andare subito sull'altro, che troviamo in Deuteronomio, capitolo 12, verso 8. Abbiamo visto la prima dimensione, la dimensione della regola, dell'ordine, del controllo, e il risultato che poi è il contrario di quello che uno si aspettava. Hai cercato di ordinare così tanto la tua vita che ti è venuto un disturbo d'attacco di panico. Ma che c'entra? C'entra, per chi è stato qui lo capisce. Hai cercato così tanto di controllare la tua aggressività che ti sei mandato a quel paese. No, hai mandato gli altri. Cerchiamo così tanto di imbrigliare, di addomesticare con la regola il nostro comportamento che poi una parte di noi fa sciopero, o se fa sciopero aggredendo gli altri, o se fa sciopero scappando, o se fa sciopero entrando in una dimensione alternativa di coscienza dove non capisci più niente, fa sciopero. Guardiamo come invece il desiderio di Dio è che passiamo alla scoperta non della regola, ma neanche dell'anarchia, perché sapete, tante persone come reagiscono alle regole? Scegliendo l'anarchia, scegliendo il disordine totale. E questo purtroppo anche nelle chiese. Oggi vedete che è sempre più difficile trovare delle persone che rimangono fedeli a una comunità. La maggioranza delle persone dicono: di Dio me ne potete parlare, ma non parlatemi più di fare parte di una comunità. Una specie di essere anarchici spiritualmente parlando. Io e Dio. Ma è impossibile, perché il cristianesimo ha due dimensioni, una verticale e una orizzontale. Se noi leviamo quella orizzontale è come se tu dicessi io sono sposato ma non ho moglie. Così lo capiamo. Io sono sposato con Dio, io credo in Dio, ma non ho comunione coi fratelli, con la Chiesa. E com'è possibile? Non è possibile. Eppure oggi troviamo molti esempi del genere. Guardate qui cosa dice la Scrittura. Non farete, attenzione, è molto sottile, c'è una profondità spirituale e psicologica impressionante. Non farete come facciamo oggi qui, dove ognuno fa tutto quello che gli pare. Non è solo che gli pare, questo è già pericolosissimo, fare tutto quello che ti pare, ma tutto quello che ti pare bene. Cosa significa? Prima di andare avanti e comprendere qual è la soluzione di Dio per te questa sera, per me questa sera, che tante volte noi possiamo passare e reagire alla regola e reagire all'ordine forzato andando a un estremo dove pensiamo di fare tutto quello che ci pare. Bene, quindi entriamo in un discorso molto soggettivo. A me mi pare bene darti legnate e giustamente ti do legnate, mi pare che tu lo meriti, eccetera eccetera, a me pare bene questo. Quante scelte hai fatto nella tua vita che ti sembravano bene, buone, e poi hai detto chi me lo ha fatto fare? Se facessi un'indagine, ognuno di voi mi racconterebbe almeno una scelta, e io spero che non sia quella matrimoniale. Anche se talvolta è tra le scelte di cui uno si pente di più. Passare dal soggettivo, mi pare, mi sembra, che come abbiamo detto in questi giorni, guarda caso poi è estremamente condizionato dai nostri traumi, da quello che abbiamo vissuto, dalle figure genitoriali, tutte queste cose ci hanno portato a una capacità di scelta distorta, dove noi pensiamo, ci sembra di fare bene, ma alla fine quando ci troviamo in una situazione distruttiva dice ma chi me lo ha fatto fare? Non so se vi capita mai questa espressione. E qui la scrittura ci suggerisce un modo, come lo Spirito Santo ci ha detto in questi giorni, per passare dal soggettivo, da quello che è solamente un sentimento. Abbiamo detto che i sentimenti sono belli, però purtroppo sono variabili, non sono costanti, tranne a diventare rapporti morbosi, ma lì è un altro problema ed è meglio non vivere un rapporto morboso dove uno si lega in una simbiosi incredibile. Guardate come la scrittura ancora una volta profeticamente ci dà una via incredibile di uscita, suggerendoci che dobbiamo imparare gradualmente a passare dalle scelte basate su quello che sentiamo a delle scelte di tipo diverso, a delle scelte che ci portino sempre di più al centro della volontà di Dio. E guardate come lo spiega qui la parola di Dio. Perché avviene questo? Perché ancora facciamo scelte relative? Perché facciamo scelte di cui poi ci pentiamo? Perché finora non siete giunti. Ancora una volta, abbiamo letto il versetto precedente e parlava di riposo che Dio ci vuole dare, parlava di eredità, parlava quasi metaforicamente dello Spirito Santo che attraverso labbra balbuzienti crea un senso di riposo. Quando parli in lingue è come se fosse riposante. Perché? Perché è come se dai espressione a una dimensione che non è più mentale, conflittuale, ma la dimensione del tuo spirito che è in armonia. Quindi anche se parli lingue che non capisci, puoi essere in pace più che se parli una lingua conosciuta e magari se poi parli qualche parolaccio o parli qualche altra cosa. Ancora una volta Dio ci fa comprendere che è nella calma, nel riposo, nella fiducia che sarà la nostra forza. Ma in questo brano di Isaia, se ricordate Isaia 30, non mi ricordo quale versetto, dice io ve l'avevo detto, però voi avete detto noi galopperemo sui nostri cavalli. E sì che galopperete, ma poi cosa succederà? Che uno solo metterà in fuga mille di voi, eccetera, eccetera, come a dire, galoppando sulle vostre risorse, sulle vostre energie, alla fine sarete disarcionati, sarete buttati a terra e poi, accorciando, finirete come un palo su una collina, cioè proprio isolati, inutili. Meno male che poi continua e dice Dio vi aspetterà per dirvi te l'avevo detto? No, vi aspetterà per farvi grazia. E poi continua, poi ascolterete una voce che vi dirà di qua, di là. Signore, ma non la potevo ascoltare prima, ma c'era troppo rumore nella tua testa. Come facciamo ad ascoltare la voce di Dio se ci abbiamo dei cavalli imbizzarriti, delle emozioni incredibili? Come facciamo ad ascoltare la voce dolce dello Spirito Santo? E tante volte dobbiamo sbattere al muro, fermarci, forse essere in un letto di malattia per finalmente ascoltare Dio e passare dalle nostre vedute, dai nostri convincimenti, dalle nostre idee alla via che già abbiamo detto in questi giorni è tracciata nel nostro cuore. E allora guardate che bello, e vado verso la conclusione. Quindi la motivazione di questo relativismo, la motivazione di questi sentimenti che ci sballottano a destra e a sinistra è legata al fatto che non siamo giunti a questo riposo, a questa eredità che il Signore ci dà. Ho letto un libro all'inizio della conversione che si chiamava Siediti. Poi naturalmente diceva cammina e resisti, e che uno potrebbe dire, oh, mi sono seduto, che bello. Ma se tu non impari a riposare, se tu non scopri che sei seduto nei luoghi celesti con Cristo, o potremmo dire che i luoghi celesti si sono seduti con te, dentro di te, se tu cammini, alla fine non resisti. Abbiamo bisogno di scoprire questo riposo. E guardate quello che profeticamente poi viene detto, e questa sera lo Spirito Santo dice per ognuno di noi: passerete il Giordano. Alleluia. Passerete il Giordano. E metaforicamente, mentre lì si trattava di una terra esterna che gli israeliti dovevano raggiungere, per noi non dobbiamo andare in Israele necessariamente o passare il Giordano. Dobbiamo passare, dobbiamo superare quelle barriere, e non sono barriere architettoniche, quelle barriere psicologiche, quel deserto, quelle emozioni incredibili che ci condizionano. Dobbiamo passare queste cose per arrivare alla terra promessa interiore. Passerete il Giordano e abiterete il paese che il Signore vostro Dio, possiamo dire, vi ha dato in eredità. Nella mente di Dio anche la terra promessa era già data, e gli israeliti ci misero più tempo per la loro difficoltà a fidarsi, a credere. È la stessa cosa per la mia vita, per la tua vita. Lui ti ha dato una terra promessa dentro, dice sì, ma dove? Io non la vedo, ma te l'ha data. E vuole che tu passi il Giordano per abitare, per conquistare, per possedere, per usare questa vita nuova che Dio ha messo in te. Ma se tu ti fermi nel deserto delle tue sensazioni, o peggio ancora, nelle tempeste delle tue emozioni, c'hai la terra promessa, ma non ci arrivi, e continui a fare scelta dopo scelta basata su quello che ti sembra bene, ma alla fine non ti porta bene, non nel senso di superstizione, ma non ti porta al bene. E questa sera vorrei che Sebbi mi facesse un po' di musica. Dov'è Sebbi? Sta spuntando dal nulla. Alla chitarra. Guardate qual è la promessa questa sera per ognuno di noi, che anziché pensare che facendo una scelta avrà pace, quante scelte hai fatto nella tua vita dicendo pizzica, se faccio questo sono in pace, e poi dopo che l'hai fatto, altro che pace, ti sei messo l'acqua in casa senza tubi, come si dice da noi. Dio vuole farti agire diversamente, vuole che tu sperimenti pace per fare la scelta. Dio, ma... E mentre noi continuiamo a dire, ah, può essere che se faccio questo avrò pace, questa era tutta la mia vita. Ah, io non ho pace perché non sono nel posto giusto. Ah, forse non ho pace perché non sono nella comunità giusta. Oh, forse non ho pace perché non ho sposato la moglie giusta. Eccetera, forse non ho pace per... Dio mi ha detto a un certo punto, tu non avrai pace da nessuna parte, perché se non scopri la mia pace dentro di te, qualunque scelta farai, alla fine sarai sempre un insoddisfatto. Guardate come conclude, e concludo anch'io questa sera. Voi dunque, e questa è una promessa che Dio sta facendo a te, Chiesa, a te, singola pecora, a te che sei in dubbio, che hai paura di decidere, che hai paura di scegliere. Tante volte certi percorsi noi non li capiamo, sembrano brutti ma ci servono per capire meglio. Il figliol prodigo dovette arrivare fino a un certo livello di vita per capire poi come si stava bene nella casa del padre. Fino a che non fece quell'esperienza, hai voglia che gli si predicava, devi fare il bravo, devi fare il buono. No, lui aveva bisogno di passare, e tante volte dovrai passare da esperienze strane per capire l'amore di Dio. Dovrai passare da esperienze incomprensibili. Voi dunque passerete il Giordano e abiterete il paese che il Signore, il vostro Dio, vi dà in eredità. Guardate come conclude. Avrete pace da tutti i vostri nemici che vi circondano e vivrete nella sicurezza. E ancora una volta, i nemici che ci circondano non sono le persone. Nel Vecchio Testamento, dicevo, si eliminavano le persone. Nel Nuovo Testamento si eliminano i nemici, gli atteggiamenti negativi, i frutti della carne. Questi vengono eliminati perché sono questi che ti stanno impedendo di vivere la pace. Qualcuno di voi forse è ancora convinto che basta che muore il vicino di casa che mette sempre lo stereo ad alto volume e tu sarai in pace. È troppo semplice pensare così. Qualche giovane è convinto che finalmente quando se ne andrà di casa, oh, finalmente sarò nella pace, non ci saranno più quei rompiscatole di genitori. Ma non è così. E poi uno lo capisce sempre dopo, naturalmente. Cosa pensi che oggi può darti pace? Qualcosa che viene dall'esterno, o abitare la terra promessa interiore? Ci alziamo in piedi. Questa sera lo Spirito Santo vuole sovvertire questa mentalità che forse hai avuto fino a questo momento. Controllarti, regolarti per stare in pace. No, è al contrario, scoprire la pace per in maniera miracolosa cominciare a funzionare, cominciare a vivere sempre più liberato dall'ansia. La sicurezza che puoi sperimentare quando visiti la terra promessa è una sicurezza che nessuno ti può togliere. Neanche il martirio la toglieva ai nostri fratelli dell'inizio. Se la portavano lì quando andavano al circo, e non per vedere lo spettacolo, ma per essere pasto dei leoni. Ma erano pazzi? No. Erano passati oltre il Giordano e avevano cominciato a scoprire questa terra promessa, e avevano preso questa eredità, e avevano così pace che potevano persino pregare come Gesù aveva pregato: Padre, perdona loro, perché non sanno quello che fanno. E questa sera questa capacità non la puoi creare imponendotela, ma solamente lasciando che lo Spirito Santo ti guidi alla scoperta di questa terra promessa. Puoi passare il Giordano, puoi andare oltre, non fermarti là, non costruirti una casa fuori dalla terra promessa. Tante volte, sapete, siccome non ci arriviamo, la tentazione qual è? Vabbè, ci creiamo una costruzione. No, Dio vuole che ci arrivi alla ricchezza che ha messo in te. Lo Spirito Santo fino all'ultimo momento della tua vita cercherà di mostrarti che sei ricco, che sei ricca, ma perché tu possa usare questa ricchezza, perché tu possa essere consapevole di questa sostanza migliore e permanente che fece sì che i nostri primi fratelli accettassero con allegrezza anche il furto dei loro beni. L'altra volta ho parlato con un fratello che aveva subito un furto, e anziché avere una reazione così, è come se Dio gli ha dato una visione, gli ha fatto vedere i ladri, quelli che avevano fatto violenza, come vittime. Ma questo è un miracolo, perché normalmente quando uno ci fa violenza li andremmo ad ammazzare quelle persone, a fare giustizia. Ma il miracolo di scoprire questa pace ci permette di essere liberati da tutti i nemici. Ma che significa che nessuno ci perseguiterà? No, ma significa che nessuna persecuzione, nessun attacco del diavolo, nessuna cosa malefica potrà vincere, perché tu in Cristo sei più che vincitore. Alleluia, alleluia. Signore, ti voglio pregare in questo momento, prima di avere un momento di lode, ti voglio pregare per ognuno di questi miei fratelli, di queste mie sorelle. Voglio chiederti che ci possa essere una vicinanza più forte con il tuo spirito, perché questa terra promessa interiore non la vediamo. Tante volte rimaniamo nei nostri deserti, nelle nostre paure, nei nostri dubbi, nella nostra incapacità di scegliere il meglio, nella nostra soggettività, nelle nostre emozioni che fanno bello e cattivo tempo. Ma sappiamo che tu ci ami così e ci hai messo dentro delle strade da scoprire solo se possiamo passare il Giordano e arrivare e ad abitare quell'eredità, a scoprire quei frutti meravigliosi di pace, giustizia, allegrezza, dolcezza, quei frutti meravigliosi che si possono raccogliere nella terra promessa. È lì, Signore, che vogliamo essere condotti dal tuo spirito per poter affaticarci nella pace, per poter evangelizzare, ma godendoci la tua grazia. Grazie, Padre. Grazie che questa sera il tuo spirito illuminerà ancora di più questa eredità meravigliosa. Grazie, Padre. Alleluia.